Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare in terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in parte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno può venire dietro a me, rinnegasi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Quan vantaggio infatti andrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Abbiamo ascoltato la domenica scorsa, vi ricordate, l'episodio in cui Gesù fa questo scrutinio chiedendo ai suoi: chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? E questi hanno, e chi lo ha risposto come rispondiamo noi al credo? Sappiamo bene chi è. Pietro, vi ricordate, dice: tu sei il santo di Dio, tu sei il Messia, tu sei quello che stiamo aspettando, per dire: io so chi sei. E Gesù, vi ricordate, lo loda per questa apertura che Pietro ha fatto allo Spirito. Infatti dice: non te l'ha detto né la carne né il sangue, ma il Padre mio, te l'ha detto lo Spirito, quello che sono. Ma subito dopo, quando Gesù annuncerà la propria passione a Gerusalemme e la necessità di recarsi verso questo luogo dove sarà riprovato, eccetera, sarà proprio Pietro a dire: questo non succederà mai. Allora tu vedi, lo Spirito di Dio suggerisce a Pietro che Gesù Cristo è il Signore, ma dall'altra parte Pietro ancora non sa aderire alle necessità dello Spirito di Dio. C'è in Pietro ancora una divisione interiore, una scissione. Paolo racconterà la propria esperienza in maniera ancora più diretta, più chiara, quando dirà: io faccio non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Cioè, vedo dentro di me, dice San Paolo, una lotta tra la legge della carne e la legge dello spirito. Ammette anche Paolo di sentirsi diviso interiormente. E penso che questo non fai fatica a dirlo anche te, anche tu ti senti diviso. Da una parte senti di dover partecipare a questo invito che il Signore ti fa, di seguire le sue orme, di vivere della sua grazia, dall'altra ti senti tirato da molte cose che ti distraggono. Generalmente hai riempito questa distanza tra quello che non sei e quello che vorresti essere da tanti condizionali: mi piacerebbe, sarei, sarebbe bello, ma non hai mai ancora forse dato atto a una conversione autentica e piena, a un'adesione totale a questa istanza del regno che lo Spirito sempre pone dentro di te. Ma andiamo ancora a vedere meglio questa dinamica, questa logica della divisione della carne e dello spirito. Quando Pietro risponde questo non ti accadrà mai, perché, come dite voi, umanamente, spiritualmente, ma umanamente no, non si può andare a morire, non si può andare a morire, noi adoriamo il Signore in croce, ma noi non ci vogliamo andare, e ce la mettiamo anche al collo, ma noi non la vogliamo vivere, fondamentalmente questa croce c'è una logica dentro di noi che continuamente dice: cerca di rivalerti sul male che hai ricevuto, cerca di rifarti di ciò che ti è stato tolto, stai attento, fidarsi è bello, è un sacco di proverbi di questo genere. Gesù dice a Pietro che si comporta in questo modo, dice: non ti ravvessata, tu mi sei di scandalo, veramente di sicuro, dice Gesù, Pietro, mettiti dietro a me, tu mi sei di scandalo se stai davanti, scandalo in greco vuol dire ostacolo, inciampo, mi sei di inciampo, se ti metti davanti con questi ragionamenti così bassi, così paurosi, io non posso fare ciò per cui sono venuto, tu impedisci il regno, tu impedisci che si compia la volontà di Dio. Immaginate Pietro come è rimasto. Ma subito Gesù corregge questo atteggiamento istintivo e suggerisce qual è il modo per vincere questa realtà. Dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, mi segua, gliel'aveva detto tante volte Pietro, mi segua, non si metta davanti, sono io che apro questa strada, non la tua buona volontà, sono io che ti ottengo la capacità di vincere la paura e gli ostacoli della vita, non le tue capacità, lo puoi ammettere benissimo, né più vecchi né più giovani potete ammettere, penso, che i vostri sforzi di superare la natura non sono andati a buon seguito, e ancora oggi voi come me siamo ancora là a cercare di cambiarci, non accettiamo cioè che questo cambiamento venga da Dio e che sia lo Spirito ancora una volta a parlare in noi e a trasformarci. E dice Gesù: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Questa cosa non l'hai capita bene. Chi cercherà di salvare la propria vita, cioè tutto quello che risponde, che sta sotto la parola io, mio, io, questo è mio, quest'altro pure, quelle cose mie, il mio modo di pensare, le mie convinzioni, chi può salvare questo modo di essere lo perderà, e forse te ne sei già accorto. Quando di giovane dicevi mio e io in un certo modo, oggi già lo cominci a dire un altro, ti profetizzo che domani lo dirai in un altro modo ancora, se lo vuoi sapere. Anzi, non dirai più neanche questo è mio, ma chiederai il permesso, vedrai, succede a tutti, succederà anche a me se ci arrivi. Allora dice Gesù: chi vuol salvare questo mio, questo io lo perderà. Chi invece poggerà la propria vita sulla mia, l'acquisterà, perché finalmente quello spirito che io sono venuto a ottenere agli uomini finalmente prenderà del mio e ve lo darà e vi metterà nelle condizioni di fare cose più grandi di me, lo dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Allora guarda bene, rientra nella preghiera che hai fatto stasera del Salmo, no? Quando dicevi come dice il Salmo stasera: ha sete di te, Signore, l'anima mia, come terra deserta, arida senza acqua. Veramente, la mia anima ha sete di te. La mia anima, non io. La mia anima, qualcosa che tu hai posto dentro di me, ha sete di te, me ne accorgo. Ma io ancora no. Io ancora mostro di aver sete e fammi di altre cose. Non mi basta la tua parola. Non mi basta la tua presenza. Sto cercando cose che almeno la tua presenza possa garantirmi, come la pace, la salute e le altre cose che andate cercando. Allora, questa preghiera ancora dice della mia divisione. Guardate, amici, che questa è una cosa, è un'esperienza che facciamo tutti, è un'esperienza terribile, è un'esperienza che ci lascia sempre con la mano in bocca, perché sentiamo di non aver mai completamente aderito a questa realtà che pure portiamo nel cuore. Allora andiamo a riprendere le parole della prima lettura, quando Geremia, un profeta chiamato a dire alla gente: che volete?
Volete vedere la gloria e le cose che vanno bene? No, sono venuto a dirvi che andrà tutto male, così è Geremia, eh? Geremia, non io, Geremia. No, già vedo che vi guardate. Era andato a dire dove saremo deportati, il tempio sarà distrutto, non rimarrà pietra su pietra, sarà proprio un deserto, un disastro terribile, andremo tutti vagando. Allora dice Geremia, Signore, ma perché mi hai chiamato a questo? È vero, tu mi hai sedotto perché? Perché io sentivo dentro di me questa urgenza. Quella parola che tu hai dato ai nostri padri attraverso Mosè, attraverso la Torah, quando è entrata dentro di me, mi ha sconvolto e mi ha anche seduto, mi ha preso totalmente. Allora io ho detto, sì, certamente, ti seguirò, ma quando poi ho saputo per quale motivo dovevo seguirti, che avrei dovuto seguirti per dire agli uomini che questo è un momento in cui si va in croce, in cui si va a morire, allora ho detto no, no, lungi da me, io non voglio che questo accada. Dice Geremia, siccome tutte le volte che parlavo di questo la gente diceva no, è arrivato Geremia, lasciatelo perdere, questo sta sempre a gridare cose, no, cose che non vanno bene, non lo ascoltiamo, allora dice bene, Signore, non penserò più a te, non dirò più nulla attorno al tuo nome. Perché? Perché mi è di svantaggio. Fatti un po' l'esame di coscienza. Guarda un po' se c'è una cosa che viene da Dio che se sulle tue labbra diventa svantaggio per te davanti agli altri. Verificalo in ufficio, verificalo nei luoghi dove incontri con gli altri, nelle tue relazioni. Guarda se la fede in Dio è per te un vantaggio o uno svantaggio. Una volta che ti sarai risposto, che ti sarai risposto, allora ti accorgerai veramente dove pende il tuo cuore, se segue il Signore o se segue i demoni paurosi dell'esistenza. Allora dice Geremia, però nel mio cuore c'era questa forza più grande, irresistibile, un fuoco, capisci? Alle nostre orecchie dovrebbe subito dire qualcosa, un fuoco, quello dello spirito, il fuoco dell'orecchio ardente, il fuoco dentro il quale tu, oh Dio, pronunci il tuo nome e pronunci il mio nome, mi dai una vocazione, un'identità e una missione e ti mostri per quello che sei, cioè come uno che si mostrerà nella mia vita, nella vita e nella storia. Questo fuoco sta dentro di me, dentro le mie ossa. Io mi sforzavo di contenerlo, ma non riuscivo a tenere questa cosa. Allora, guarda bene, se puoi rileggerti in queste categorie, se hai capito di essere uno che è diviso interiormente, come me e come tu, ma ha capito che questa divisione viene dallo svantaggio di seguire Dio, perché Dio questa generazione non lo vuole seguire, la logica del mondo non lo vuole seguire, la logica del mondo che sta andando a morire, dice, la logica del mondo che tra poco sarà morta, evidentemente, manifestamente, perché non sa reggere alle sfide della storia, sappiatelo bene. Cristo trionfa, non i nostri ragionamenti, e morirà. Se tu allora ti sei riconosciuto in questo, hai capito il tuo limite e non vuoi salvare la tua vita, ma salvarti in Cristo, allora guarda, ti viene in soccorso questa parola della lettera ai Romani stasera che ti dice, fratelli, io vi esorto, per la misericordia di Dio che sempre ci perdona i nostri peccati, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. I vostri corpi, amici, non capite male, perché già qualcuno ha detto il mio corpo ormai da molto si è perso. I vostri corpi, cioè tutto ciò che vi riguarda, il vostro modo di pensare, i vostri ragionamenti, le vostre scelte, la capacità di passare sopra i peccati degli altri, di passare sopra il male ricevuto, di fidarti ancora di Dio nonostante tu abbia fallito nelle tue speranze in molte cose, di ricominciare da Cristo. Dice: offrire i vostri corpi, tutta la vostra storia, come sacrificio vivente, con una realtà che in questo mondo brilla della gratuità della misericordia di Dio, anche se scopre la propria difficoltà nel realizzare le cose del cielo. E dice San Paolo: lo vuoi sapere, cristiano? Questo è il vostro culto spirituale. Si può. Io pensavo che dovevo fare 10 Ave Marie, 4 Padre Nostri, andare a fare il pellegrinaggio non so dove, fare questo, fare quello e fare quell'altro, ma non ci riesco. E invece il culto spirituale, quello vero, era offrire la mia vita come sacrificio vivente. Vuoi capire ancora meglio? Vuoi sapere cos'è la tua vita come sacrificio vivente? Guardati bene, hai delle qualità, vengono da Dio, non vengono da te. Sono funzionali al regno di Dio, non al tuo. Per questo quando le metti sul tuo regno non funzionano. Mettile a regno, funzionali al regno di Dio, guarda se funziona. Hai delle paure, è vero, vengono dai tuoi peccati, ma Dio te li perdona. Riconosciti in questa dinamica, in questa realtà che abbiamo descritto. E una volta che hai compreso questo, e una volta che hai visto con i tuoi occhi qual è la tua croce, una, non le molte croci che dici tu, una, quella che ti fa male ma ti sostiene, quella che sembra giudicarti però è diventata, l'hai capito bene, il tuo baluardo, allora prendila, non ti scandalizzare e cammina appresso al Signore. Guarda amico che Gesù non è che si va, non sta solo nel tabernacolo, Gesù, il figlio di Dio nello spirito sta portando la storia verso un certo posto, in un certo modo, in un certo tempo. Studiati di capire qual è la tua posizione in questo tempo, in questo andare della Chiesa verso il suo fine, e abitala totalmente. Questo è il tuo culto spirituale. Se tu abiti integralmente questa vocazione, sarai felice e costruirai il regno, e la tua anima sarà salva per sempre. Ma se stai ancora a cincischiare con Dio e con gli uomini, come dici tu, dando a Cesare e dando a Dio, cioè mantenendo una vita schizofrenica dal punto di vista dello spirito, la perderai come ti sei accorto che l'hai persa nel rapporto con tua moglie, l'hai persa nel rapporto con tuo marito, l'hai persa nel rapporto con la storia dove pensavi di essere eterno, invece le malattie ti hanno messo paura. L'hai persa nelle amicizie, nelle relazioni, quando hai visto che alla fine non sei più ritirato. L'hai persa perché si è velata di amarezza. Volta pagina, guarda a Cristo, autore e perfezionatore della fede, e lui ti permetterà di entrare integralmente in questa logica. Guarda Pietro, era un buzzurro pescatore della Galilea, sempre dubitato e sempre desiderato, sempre avuto paura e sempre ha osato. Su questa pietra, su questo riconoscimento della propria debolezza, Gesù costruisce la sua chiesa. Se la costruirà su quella di Pietro, la costruirà pure sulla tua. Non tirarti fuori, non dire non sono capace, non sono degno, non ce la farò, non mi piace, ho paura. Lui compirà tutto questo. Si è lodato Gesù Cristo.
Sempre si è lodato.
Padre santo e misericordioso, sulla croce del tuo figlio hai sposato per sempre la tua chiesa. Nel sangue e nelle sue piaghe ci hai assicurato il tuo amore per sempre. Nella sua resurrezione e nella sua ascensione al cielo ci hai permesso di saperci tuoi figli per sempre. Allora metti coraggio nel nostro cuore, il coraggio di pregarti, di dire le tue lodi e di seguire le tue vie e di annunciare il tuo nome in mezzo alle gente. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, per il Papa. In certi luoghi della terra, e adesso ancora lontani da noi, la tua Chiesa soffre e testimonia la bellezza del dono di grazia del tuo figlio attraverso il sangue, la persecuzione, la morte. Svegliaci, Padre Santo. Fa che anche noi partecipiamo a questo olocausto,
con la nostra preghiera, con le nostre azioni, con tutto ciò che ci riguarda, con tutto quello che ci chiederai. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Padre Santo e misericordioso, per un mistero della tua bontà, ma anche della tua giustizia, tu hai posto la nostra speranza nei luoghi dove l'uomo pecca, uccide e odia, perché come lampada brillasse la nostra fede, come un fuoco ardente la nostra carità salvasse il mondo. Poiché non ci siamo sentiti degni di questo compito, cambia il nostro cuore e rinnovaci. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Padre Santo e misericordioso, con pena guardiamo ai nostri fratelli che sono nel dolore e nella sofferenza, soprattutto quelli che si sentono feriti e uccisi dai fatti della storia. Con grande pena guardiamo ai nostri fratelli che vivono nella persecuzione, che fuggono, che sono stati privati di tutto. Vegnati, Padre Santo, di costruire la tua Chiesa su questa fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, O Signore.
Padre Santo e misericordioso, guarda il cuore di questi tuoi figli. Essi intendono la parola, tuttavia le preoccupazioni del mondo, le distrazioni, la paura che sempre li attanaglia, li allontanano dalla possibilità di amarti e di seguirti, così come il tuo spirito invece grida al centro della loro vita. Dà loro un'occasione, una opportunità di salvezza, e per quel momento, Padre Santo, rendili liberi dal peccato, dal maligno, dalle sue seduzioni e dalla paura. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.